Buongiorno amici di Radio Fly, sono Vanna Onorato e questa è una nuova puntata di No Cap. Questa mattina ho il piacere di ospitare qui con noi in studio la direttrice del museo MUMEC Valentina Casi e il curatore scientifico Fausto Casi. Buongiorno e benvenuti.
Grazie.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Fly, buongiorno.
Allora, oggi siete qui perché ci parlerete, tra le tante cose, anche di Natale, però di un Natale un po' diverso, un Natale d'altri tempi.
Esatto.
No? Giusto, Valentina?
Sì.
Cosa succede dal 4 dicembre al 6 gennaio?
Un Natale d'altri tempi è l'iniziativa che il MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione, che è presente ormai da 20 anni all'interno del Palazzo Comunale di Arezzo con l'ingresso da Via Ricasoli 22, è proprio l'iniziativa appunto che il museo presenta in occasione della Città del Natale. Un Natale che vuole essere presentato in maniera ovviamente differente, però un Natale sempre per sia grandi che piccini. Quindi il museo, diciamo, si è un po' trasformato proprio per ospitare questa nuova, diciamo, attitudine, insomma, questa nuova parte del Natale. Entrando si vede proprio il primo protagonista, che è, io ho un debole particolare, insomma, per questo punto qua, che è un albero di Natale.
Ok.
Che può sembrare la cosa più classica,
tradizionale, certo.
Esatto, in assoluto. Però in realtà è un albero molto particolare, perché è un albero di Natale che al posto delle palline classiche ha attaccati dei 45 giri.
Ecco, e qui sfondi proprio una porta, no? Aperta di più con noi.
Quindi è un albero di Natale che in realtà appunto l'abbiamo chiamato un jukebox Christmas. Perché è un albero di Natale jukebox, dove il visitatore praticamente, sia grande che piccolo, perché ci sono veramente dischi per tutti, sia della Walt Disney che di grandi classici, insomma anche anni 60, e possono scegliere i visitatori staccandoli direttamente dall'albero e farli riprodurre poi nel registratore che si trova accanto, quindi nel lettore che si trova accanto. Quindi è una cosa veramente molto particolare, che stuzzica, no, un po' la fantasia, e che richiama veramente le note sicuramente di altri tempi.
Assolutamente, Valentina. Senti, che durata hanno le visite e cosa includono?
Allora, diciamo che la visita in questo caso, cioè proprio non c'è bisogno di nessun tipo di prenotazione, perché comunque la visita è libera e tutti i giorni di apertura del museo si potranno godere, diciamo, di questi percorsi sul Natale. Quindi entrando il visitatore, oltre che l'esposizione, diciamo, permanente, esattamente come un'esposizione temporanea, potrà trovare appunto questi chicche, diciamo, sul Natale. La prima appunto l'abbiamo svelata, che è questo jukebox Christmas, e poi invece l'altra parte si svolgerà all'interno proprio dell'auditorium del museo, che è in dotazione, insomma, sempre nel momento di apertura, quando si apre al pubblico, dell'auditorium del comune, e lì all'interno si troverà una mostra e delle proiezioni anche.
Ok, proiezioni di che cosa?
Sono particolari, perché comunque sono due tipi di filmati. Il primo filmato è un filmato che è stato, diciamo, fatto con, diciamo, dei vetri da lanterna magica, quindi un po' quello che si potrebbe definire il nonno del cinema, va bene,
sì,
proprio il precursore del cinema, e sono dei vetri tutti dipinti a mano con la storia di Babbo Natale. Quindi abbiamo, assieme ad uno studio grafico, animato questi, diciamo, vetri, esattamente come poteva fare un narratore all'epoca, che utilizzava questi vetrini proprio per raccontare storie, e si vede proprio l'arrivo di Babbo Natale all'interno di una casa, con dei bambini inizialmente spaventati e poi vengono coinvolti una volta che Babbo Natale, vestito di marrone, quindi non è il Natale
classico,
il Babbo Natale
rosso,
classico,
certo,
di rosso, e si svela, insomma, questa parte qui, insomma, quindi la storia vera, diciamo, di Babbo Natale. L'altro filmato è un filmato molto molto importante, perché comunque è una pellicola della collezione proprio del museo, risalente al 1910. È una,
okay,
pellicola in bianco e nero, ovviamente un muto, che abbiamo digitalizzato noi proprio del museo, quindi rimettendo in funzione un proiettore dell'epoca e riprendendo proprio le immagini con una telecamera alta definizione. E è la narrazione proprio della nascita di Gesù Bambino, con l'arrivo, diciamo, dei re magi, quindi portatori anche dei doni.
Okay.
Molto bello, perché comunque è un primo lungometraggio, perché comunque per l'epoca il fatto che fosse un film dalla durata di 12 minuti per l'epoca era un'enormità.
Tantissimo, però.
Era tantissimo. Mm-mm. In più sono coinvolti una gran quantità anche di attori, quindi di persone presenti. Ci sono presenti all'interno anche dei dromedari, che non si sa nel 1910 dove li abbiano trovati. Ci sono anche degli effetti speciali, perché insomma si vede a un certo punto apparire un angelo, poi si vede apparire la stella cometa, che per l'epoca erano degli effetti speciali, come oggi può essere l'utilizzo del 3D più avanzato in
certo,
assoluto, va bene?
Certo.
Perché comunque... era il cinema, era veramente agli albori nel 1910, quindi è veramente un filmato italiano di una rarità incredibile che è possibile vedere proprio anche subito dopo appunto la proiezione dei filmati della Lanterna Magica. Si segue questo, quindi una storia del cinema raccontata in breve, perché comunque in totale dura diciamo un quarto d'ora insomma la visione di tutti questi filmati,
certo.
Quindi lo può vedere chiunque senza grandi impegni a livello proprio anche di tempistiche, però è una chicca proprio che si riserva.
Quindi non sono state scelte a caso, ecco, queste proiezioni.
No, assolutamente.
Sì, devo dire che sono state scelte per questo tema, per partecipare proprio alla, diciamo così, all'evento cittadino che è visitato da centinaia di migliaia di persone quando siamo in fondo. Quindi alcune di queste entrano nel museo, perché anche il museo è nel percorso diciamo di passaggio
dei
visitatori della Città del Natale, per cui noi ci siamo messi a disposizione di Arezzo in Tour, che è la fondazione che gestisce appunto questo grande evento, e noi siamo della partita. Questo è importante, perché pensate che le scelte che Valentina ha detto che abbiamo fatto sia con i vetri della Lanterna Magica sia con i filmati sono stati presi e adattati a questo tipo di tempo, di tempistiche diciamo così, e di manifestazioni, ma in mezzo a altre centinaia sui vetri siamo a migliaia. Per trovare queste 5 o 6 diciamo così che sono attinenti al tema,
certo.
Però dopo nelle Lanterne Magiche si parla, è come dice la stampa dei libri, parlano di tutto, e trovare quelli che parlano non so del Natale su una biblioteca ce ne sarà uno se va bene, altrimenti
certo.
E questa è la difficoltà che abbiamo trovato, però tra tutto il materiale che è parzialmente catalogato ancora, per cui alcune cose non si sa neanche che cosa portano di tematiche, però sono diciamo in magazzino e quindi in attesa di essere tirate fuori per altre occasioni. Il cinema è lo stesso, anche dei filmati di questo evento della nascita di Gesù Cristo e la visita dei Re Magi, il titolo proprio del film è questo qua, è del 1910 come diceva Valentina, ed è tirato fuori da una diciamo così da un insieme di altre 15 pellicole mi pare che siano, perché queste sono pellicole a 28 mm, quindi non sono neanche il cinema inteso tout court a 35 mm come sono tutte le pellicole, no,
certo.
È una pellicola speciale. Di questa pellicola speciale noi abbiamo anche la macchina che la riproduce, che la può riprodurre, per cui ecco perché è stato possibile vedere, perché altrimenti abbiamo tanto materiale che è in magazzino ma che non è visibile, perché non abbiamo certi tipi di macchine per poterle riprodurre. Riprodurle oggi vuol dire farle funzionare, e farle rifunzionare a oltre un secolo di distanza è sempre difficile, alcune volte impossibile. Alcuni di questi filmati che durano 12 minuti,
sì,
mi pare,
sì.
Grosso modo, che sono lungometraggi così chiamati,
sì,
all'epoca,
sì, sì.
Non è stato possibile metterli nella macchina, perché il passo 28 mm è cambiato in queste pellicole di un centesimo, di un decimo al massimo di distanza dei fori, che sono quelli trascinanti, per cui si romperebbero continuamente. Per cui in quel caso abbiamo i titoli ma non sappiamo i contenuti, perché
certo.
Mentre questo qui del Natale è venuto benissimo, e allora lo mettiamo a disposizione del pubblico. È questo.
Bellissimo. Senta, signor Casi, secondo lei no? Quanto è importante oggi far riscoprire i mezzi di comunicazione del passato?
Ma,
oggi soprattutto.
Certo, io vengo da quel settore anche come insegnante, perché ho insegnato elettronica, radiotecnica e televisione nei vecchi programmi. E diamo oggi un qualche cosa di questi pezzi autentici che noi rimettiamo anche in funzione al visitatore, al giovane visitatore, perché...
Ecco.
a quello anziano come me gli ricorda sicuramente una vita passata, e sono meravigliati di ritrovare anche certe cose, la televisione del 54 per esempio, che è nata in Italia in quell'anno lì. Noi abbiamo i televisori di quell'epoca che funzionano con filmati anche di quella, diciamo, ripresi in lascia raddoppia, parlo di queste trasmissioni, okay.
Sì, sì, sì.
Rischia tutto,
di questi giochi.
Che c'era Mike Bongiorno che faceva,
sì.
Noi abbiamo tutto questo come patrimonio, per cui li facciamo rivedere e devo dire che alcune persone si sciolgono, no?
Si emozionano.
Su questo, guardando questo tipo di apparecchi, per cui far vedere tutta la storia di che? Della telegrafia, della telefonia, della radiotecnica, della televisione, degli ultimi cellulari, perché abbiamo anche questa, fa ricordare un pochino il passato, intanto gli sforzi che l'uomo ha fatto per arrivare al cellulare, e per cui con la didattica che viene fatta nel nostro museo a tutti i livelli, dagli elementari fino all'università, perché possiamo fare anche master eccetera, abbiamo la possibilità di far vedere, toccare con mano tutto questo materiale che è scomparso dalle case, è scomparso da certi musei, perché il MUMEC, che è un museo dei mezzi di comunicazione, come storia
certo.
Dei mezzi di comunicazione, è l'unico non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Per cui abbiamo ad Arezzo una cosa, una chicca che io ho proposto 20 anni fa nel Palazzo Comunale, che è stato messo lì come provvisoria sede del Museo dei Mezzi di Comunicazione, e sono 20 anni che come provvisorietà, insomma, ci sembra un pochino troppo lunga, però abbiamo possibilità e chance di passare anche ad un altro tipo di edificio, che è l'ex Banca d'Italia in via Cesalpino, che tutti conoscono ad Arezzo, e che è un palazzo proprietà del comune, che sarà, almeno su delibere già fatte eccetera, sarà destinato alla nuova sede del museo. E quindi tutto questo è per dire che cosa facciamo ad Arezzo. In più, tutto questo materiale, io che sono collezionista da sempre, da 50 anni che ho questo pallino di fare questo progetto che si sta applicando nel nostro museo, è dato gratuitamente al territorio. Quindi praticamente quando
questo
ci sarà, esatto. E quindi questo lo dico a tutti i cittadini, perché lo sanno già, ci sono già delibere che prendono atto di questa cosa, e quindi diciamo aspettiamo, e nel frattempo facciamo operazione di didattica, operazione di anche di conoscenza turistica, perché nella città di Arezzo ci sono tanti di quei bei musei, di quelle istituzioni che sono rinascimentali, questa vuole essere un ricordo di archeologia industriale, ma anche di storia della scienza metterei, perché io mi occupo anche di storia della scienza, che parte da zero fino alle prime idee, poi le maturano e vengono portate tutte a un punto che è centrale, a un tavolo tondo come questo, dove c'è il cellulare.
Esatto.
E quindi i ragazzi che non sanno da dove viene, a quel punto hanno tanti raggi di tematiche, che sono 40 tematiche differenti, che portano tutti al cellulare, perché partono dai segnali Morse, come ho detto prima, che sono punti e linee, un altro parte con l'immagine di cui abbiamo parlato prima, e questo è anche del 1910, è uno dei primi filmati che si conoscano, anche diventa un pezzo unico anche questa espressione visiva, capito?
Certo, è un percorso, no? Che si parte proprio dal passato e si arriva ad oggi.
Certamente.
Quindi con il pubblico praticamente voi volete coinvolgere sia il pubblico, vabbè, adulto, però anche un pubblico più giovane, anche più piccolo, no?
Noi ci rivolgiamo particolarmente, insomma, soprattutto con questa iniziativa a persone di ogni età.
Esatto.
Diciamo che uno dei commenti, diciamo, che viene lasciato più spesso, per esempio nella giornata anche di ieri, insomma, che è stato il primo giorno di apertura di un Natale di altri tempi, il commento nel nostro librone delle presenze che ci viene lasciato molto spesso è un bellissimo viaggio nel passato, e questo
ecco.
È un po' la sintesi anche di quello che diceva mio padre.
Assolutamente.
Perché comunque è proprio quello che vuol presentare il museo, è proprio un viaggio nel passato. Ripeto, per grandi e piccoli, abbiamo accennato per esempio ai progetti di didattica museale anche che facciamo, e si parte dall'asilo, quindi dalla scuola dell'infanzia, dove ovviamente i progetti sono molto pratici, quindi facciamo vedere ai bambini alcuni oggetti, li facciamo riprodurre eccetera, fino ad arrivare comunque ad ospitare per esempio tirocini universitari. Quindi si va a coinvolgere veramente un pubblico di ragazzi, soprattutto molto, molto, veramente molto ampio, avvicinandoli a quella che è la tematica del perché tutti hanno un cellulare in tasca. Quindi il punto base del museo, proprio la domanda principale, è un po' questa. È interessante anche perché gran parte degli oggetti che si trovano all'interno del museo sono funzionanti. Quindi per esempio chi entra nel museo come biglietto da visita, per esempio, gli facciamo sentire un carillon della fine del 1800.
Sì, non è che magari lo vedono lì, però ok, bello, ma no, invece lo fate vivere.
Esatto, sì, si fa vivere, quindi è un museo in realtà che non è il classico museo come si va a pensare, che è, diciamo, pieno di polvere con gli oggetti messi lì nelle teche e mai toccati, ma è un museo molto dinamico perché comunque si cambia molto spesso. Per esempio fino ad ora, insomma, c'è integrata la mostra su Guglielmo Marconi per i suoi 150 anni dalla nascita, c'è un Natale d'altri tempi, c'è stata la mostra sui cellulari, c'è stato, quindi è un museo veramente molto dinamico che tende un po' a stare al passo sia con le iniziative, che è quello della città, che anche della Fiera Antiquaria, perché è comunque all'interno del circuito della Fiera Antiquaria e è una collaterale permanente a questo, perché nasce proprio la collezione nasce proprio dalla Fiera Antiquaria stessa. Quindi si punta anche al fatto che un visitatore che viene alla fiera tutti i mesi non troverà mai sempre le stesse cose, ma troverà anche delle chicche nuove e differenti. Questa per Natale è una chicca nuova che presentiamo, e in occasione della Fiera Antiquaria ci saranno anche proprio programmate anche delle visite guidate ad ingresso senza prenotazione. Quindi ci sono due orari, uno il sabato pomeriggio e uno la domenica mattina, alle 16 e alle 11 durante la fiera, che si potranno presentare visitatori e poter godere di una visita guidata soprattutto sul Natale, quindi anche dedicata alle famiglie.
Questo, Valentina, è un punto a favorissimo vostro, no? Perché magari un cittadino di Arezzo, no, può dire vabbè, ma io l'ho già visto, ci sono già stato. Invece no, perché avete sempre delle novità.
Assolutamente.
Quindi questa è una cosa...
Abbiamo una zona interna al museo che è una vetrina grande, lunga 5-6 metri, spessore, cioè una vetrina proprio capace di contenere, che in questo momento ancora c'ha la mostra su Marconi 150 anni dalla sua nascita, perché l'anno scorso nel 2025 era proprio questo anniversario. Noi abbiamo partecipato a livello nazionale a queste iniziative marconiane essendo iscritti nel comitato, diciamo così, scientifico del Ministero della Cultura, che ha organizzato proprio un comitato per Marconi 150.
Ecco.
Ci hanno riconosciuto con le nostre iniziative che siamo in grado di dare una diciamo così, un messaggio vero, con pezzi autentici, con pezzi funzionanti che sono utilizzati all'epoca di Marconi, che sono stati sviluppati nel tempo dal 1895, quando è stato fatto il primo brevetto di Guglielmo Marconi nella telegrafia senza fili. E da lì in poi, ecco, siamo arrivati alle radio, alle mini radio diciamo così, della tecnologia che è avanzata in questi 100 anni e che ha portato alla miniaturizzazione di questi apparati, che una volta c'era bisogno di un tavolone per avere un apparecchio. Oggi abbiamo il cellulare, appunto, che fa televisione, cinema, radio, eccetera, e anche telefono. Ecco. Per cui questa dimostrazione che noi portiamo avanti con queste mostre collaterali anche, diciamo così, alla, come diceva Valentina, alla Fiera Antiquaria, perché all'interno si trovano 45-50 tematiche differenti che possono essere una sollecitazione per il visitatore della Fiera Antiquaria per andare in giro vedendo, non so, la telegrafia, vede un telegrafo, dice: ma questo è un telegrafo, ma guarda, mi piacerebbe trovarlo. Lo vede nelle bancarelle, nei banchi, diciamo così, che sono in esposizione durante tutto la prima domenica del mese, il sabato precedente, e lo compra magari. E quindi è uno stimolo che dopo vengono a ringraziare anche questi
della fiera.
Ma lo sa che l'ho trovato, non solo il venditore che l'ha venduto, ma anche quelli, perché mi conoscono tutti. E poi c'è questa, diciamo così, è una indicazione, una sollecitazione psicologica, chiamiamola, che non vuole essere per forza didattica. Ecco, questo lo facciamo con i ragazzi, perché come diceva Valentina, facciamo toccare con mano anche o rifare dei modelli, dei modellini con la carta, con le cose così, per cui i bambini si riportano a casa poi e sono lavori che loro lo considerano come un prodotto loro e quindi sicuramente lo tengono in ricordo per tutta la vita.
Ma assolutamente, certo. E, senti Valentina, visto che è iniziato ieri, no? Ieri c'è stato proprio il primo giorno di apertura. Hai già avuto modo di vedere qual è l'aspetto più emozionante di tutto questo evento? Magari la cosa che è piaciuta di più a chi è venuto a trovarvi?
Diciamo che i feedback sono ottimi, perché comunque la curiosità è veramente tanta. In questo momento, insomma, ci sono turisti provenienti un po' da tutta Italia e abbiamo anche delle persone anche provenienti dall'estero. E quasi tutti si soffermano su quello che è l'albero, appunto, jukebox, okay. e quindi accettano, diciamo, il fatto di voler ricreare quella che era appunto la musica di altri tempi, quindi scelgono quello che era una loro colonna sonora, che molto spesso si rivela anche per gli adulti un cartone animato di quando erano piccoli, quindi c'è anche quella parte lì, e quindi però ecco, si va a puntare ecco sui anche l'ascolto dei grandi classici, che anche con il suo suono che non è perfetto, no? Come quello del digitale, ma è un po' sporco, un po' gracchiante, nei 45 giri resta quello che è il suo animo più affascinante.
È quello il bello, ma alla fine. Sì. E, Valentina, a proposito di riconoscimenti, voi avete avuto appunto un riconoscimento da parte dell'UNESCO perché siete stati candidati. Raccontami un po' questa candidatura.
Allora,
ecco,
diciamo che l'emozione è stata tantissima, perché comunque abbiamo ospitato al museo la giornata mondiale dell'audiovisivo, durante la quale appunto con UNESCO abbiamo celebrato anche i 20 anni di apertura appunto del museo stesso, e nella stessa occasione abbiamo appreso tramite un comunicato che ha fatto direttamente durante il convegno, quindi in apertura del convegno a tutti.
Sì.
Il presidente dell'UNESCO, del Club UNESCO di Firenze.
Ah, quindi voi non eravate a conoscenza?
Diciamo, sapevamo che doveva fare questo annuncio importante, però non sapevamo, insomma, anche negli inviti ci aveva fatto scrivere che avrebbe fatto questo annuncio, però non sapevamo esattamente cosa avrebbe detto. E abbiamo scoperto, insomma, che una parte della collezione del museo è stata candidata a premio Memoria del Mondo come patrimonio UNESCO, quindi è un riconoscimento veramente stupendo e messo al pari, insomma, di grandi punti storici come i codici di Leonardo da Vinci, alcuni papiri o archivi, quindi punti che fanno proprio veramente la memoria. Questo perché comunque dal 2017 abbiamo fatto un po' in tutta la Toscana un giro, diciamo, con una mostra temporanea che si chiamava proprio I mezzi della memoria.
Ecco. Dei mezzi della memoria.
E era una mostra un po' provocatoria che partiva, diciamo, da iscrizioni, graffiti, registrazioni, eccetera, ed arrivava fino ai giorni nostri. Provocatoria in che senso? Che ad oggi ci sono arrivati, quindi graffiti, ci sono arrivati iscrizioni, ci sono arrivati papiri con scritto quello che erano i messaggi, ma ad oggi con la memoria digitale che cosa lasceremo fra 500 anni? Quindi era una mossa un po' provocatoria in questo senso, quindi di cercare di stimolare anche l'attenzione di un ragazzo che deve avere la brillante idea di dire potremmo fare in questo modo. Quindi la mostra terminava con questo grande punto interrogativo.
Questa è una domanda bellissima e che ci fa veramente riflettere, perché se ci pensiamo, noi con il telefonino scattiamo un sacco di foto, ma restano lì. Poi magari l'anno dopo prendi un nuovo telefono e quelle foto sono perse.
Non solo, però per esempio, insomma, se ci pensiamo, io stessa, insomma, che ho 37 anni, quindi non 900, ho utilizzato per esempio i floppy disk.
Ah, certo.
Floppy disk ad oggi, se ne troviamo uno che è ancora funzionante, quindi fortunatamente non si è ancora smagnetizzato, è difficile trovare un lettore. Quindi banalmente con una memoria che risale a veramente pochi anni fa, perché si parla veramente di pochi anni fa, e già risulta non più leggibile. Quindi sono tutta una serie di domande che il museo pone anche in questo senso, e l'UNESCO ha deciso proprio di candidare tutta questa parte di collezione che tramanda la memoria a patrimonio, appunto a memoria del mondo inteso in questo senso.
Bene, e questo ci fa veramente piacere, perché poi
circa 200 pezzi su 2000 pezzi che sono stati individuati all'epoca dal sottoscritto, perché ho scritto un testo su questo ricordo della, mezzi, dei mezzi, della storia mezzi della memoria, e è proprio quella la documentazione storica, che noi abbiamo quei 200 pezzi e che per cui soltanto per quella cosa lì siamo stati, diciamo così, riconosciuti come proponibili nel, a livello di tema UNESCO. Quindi questa a noi ci ha dato una grande soddisfazione, e poi una storia anche perché, come diceva Valentina, nel 2019 è partita questa iniziativa e è arrivata in tanti comuni qui intorno a Arezzo, a parte che la città l'ha vista anche fuori del museo in altri termini, eccetera. Ma l'abbiamo resa proprio itinerante, per cui da un comune si è sparsa la voce, è andata a un altro, poi a un altro, fino a che in Toscana è andata a essere presentata alla sede del Consiglio regionale.
Ecco,
quindi Palazzo è Pegaso, stata inaugurata al Palazzo Pegaso dall'allora che è anche attuale, diciamo così, presidente della giunta, e quindi siamo stati, diciamo, riconosciuti anche a quel momento lì, sia dalla parte dei comuni, però anche la parte politica ha capito che questo era un messaggio da dare nel territorio, e oppure anche nel territorio più vasto come la regione Toscana.
E questo è importantissimo.
E a livello italiano UNESCO può presentare all'UNESCO, diciamo, internazionale solamente due candidature, quindi la collezione del Museo di Mezze Comunicazioni in questo momento è in esame, diciamo, alla Commissione di Parigi, sì, per essere una delle due in esame in questo momento.
Quindi... E quindi in quel momento, quando l'avete scoperto...
Sì, siamo stati onorati, è un brivido addosso, perché francamente è un successo, no? Vuol dire allora che queste presentazioni che facciamo non sono frutto di una stupidaggine, di un'idea stupida, ma è frutto di un'idea che sta funzionando.
È stato, questo, diciamo, un bel regalo anche per i vent'anni del museo.
Per il museo è stato veramente una cosa che ci ha confortato, perché la gente si è alzata in piedi quando l'ha applaudito proprio. Quindi, insomma, queste sono le cose importanti, che vuol dire che anche il territorio che apprezza,
perché riconosce, certo.
C'erano anche da tutta Italia, perché sono venuti da Roma, da Cinecittà, c'erano. Sì. Oppure il Museo del Cinema di Torino, che hanno, diciamo, partecipato direttamente a questo convegno di giornata del 13 di novembre, oltre all'UNESCO ovviamente, che a pieno titolo ha comunicato questa cosa. Però insomma è stata una ennesima dimostrazione che la presenza del museo nel territorio aretino, e quindi nella città di Arezzo, è una presenza che va tenuta in considerazione, almeno credo, spero ancora.
Questo è il frutto dell'impegno che ci mettete, e quindi questo è importantissimo, nel senso vi dà soddisfazione.
Certo, sì.
E, allora, siamo in chiusura, Valentina, quindi ricordiamo i giorni. Noi abbiamo detto dal 4 dicembre, quindi da ieri, fino al 6 gennaio.
Esatto, allora il museo solitamente è aperto il martedì, il giovedì e il sabato, ma durante tutto il mese di dicembre, quindi fino, diciamo, all'Epifania, saremo aperti anche il venerdì e la domenica. Quindi, diciamo, come giorni di apertura, in sintesi, sarebbero il martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.
Perfetto.
Quindi dalle 9.30 alle 17.30 vi aspettiamo in via Ricasoli 22 al MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione.
Mi raccomando, numerosi, perché ne vale davvero la pena.
Grazie.
Io vi ringrazio, grazie mille Valentina Casi, grazie mille a voi, dottor Fausti, al dottor Fausto Casi. E, io parlerei con voi ore e ore, davvero, però abbiamo
un ambiente di comunicazione.
Esatto, però abbiamo i nostri tempi, dobbiamo dare spazio anche agli altri programmi della mattinata, e quindi vi ringrazio e vi aspetto al prossimo evento.
Con piacere, grazie
mille,
buona
ciao
a tutti.